la consulenza, benessere e salute.
Buon pomeriggio a tutti da Cristina Bonzanigo, seconda puntata di Benessere e Salute dedicata all'obesità e in particolare alla chirurgia dell'obesità. È una chirurgia che viene riservata ai casi di obesità che non traggono giovamento dalla terapia medica e che presentano dei fattori di rischio. È un intervento che non va preso alla leggera, che ha precise indicazioni ma anche controindicazioni. Ne parliamo con uno specialista, il dottor Adriano Guerra. Buongiorno dottore.
Buongiorno.
Il dottor Adriano Guerra è vice primario di chirurgia all'ospedale San Giovanni di Bellinzona, nonché specialista in chirurgia addominale e dell'obesità. Il numero per intervenire è lo 0848 0707, potete intervenire sin da ora, la nostra trasmissione si svolge in diretta, come sapete, fino alle 13.30. Dottore, quante persone si sottopongono all'intervento di riduzione di peso in Svizzera e in Ticino all'anno?
In Svizzera si sottopone a questo tipo di intervento circa 1.000 persone all'anno e in Ticino attorno ai 45.
E sono più donne o più uomini?
C'è una preponderanza di donne con un rapporto di 3 a 1.
Qual è l'età, la fascia di età in cui è maggiormente richiesto questo tipo di intervento?
Ma se guardiamo un pochettino la nostra casistica di Brinzona, vediamo che l'età media dei pazienti è di 43 anni, però abbiamo avuto anche dei pazienti che avevano meno di 20 anni e alcuni avevano più di 60 anni.
Comunque, per potersi sottoporre a questo tipo di chirurgia bisogna prima, a dottor Guerra, aver seguito un trattamento medico dell'obesità, ovvero una terapia dietetica, una valutazione precisa delle complicazioni dell'obesità e poi anche una terapia fisica e psicologica.
È giusto, effettivamente i pazienti prima di arrivare dallo specialista per eventualmente sottoporsi a questo tipo di intervento devono essere seguiti da un medico per almeno 2 anni con tentativi infruttuosi di andare giù di peso, devono avere un certo sovrappeso che viene calcolato anche col BMI. L'indice di massa corporea e deve avere anche delle malattie associate al sovrappeso. Tra l'altro in Svizzera abbiamo una situazione un po' particolare nel senso che l'indicazione medica all'intervento è data quando una persona ha un BMI maggiore a 35 con delle malattie associate oppure un BMI superiore a 40.
Cosa vuol dire esattamente BMI superiore a 40 o 35 con malattie associate, si dice in gergo medico, con comorbilità, no?
Sì, giusto. Allora, il BMI viene calcolato il peso diviso l'altezza al quadrato. Mm-hmm. Il peso di una persona normale, il BMI di una persona normale è tra i 20 e i 25, tra i 18 e i 25. Si parla di chirurgia dell'obesità appunto quando il BMI è superiore ai 35. E sto appunto dicendo che l'indicazione medica è giusta e giustificata quando c'è un BMI superiore a 35, però in Svizzera abbiamo una situazione molto particolare per quel che riguarda la copertura assicurativa, molto più restrittiva
che altrove,
che il resto d'Europa. Mm-hmm. E in Svizzera la cassa malati paga solo quando il BMI è superiore ai 40 e ci sono delle malattie associate al sovrappeso.
E quindi malattie associate sono malattie osteoarticolari, cardiovascolari e poi per eccellenza la malattia dello zucchero, il diabete.
Giusto. Bisogna dire che la lista di malattie associate al sovrappeso è lunghissima, però solo poche di queste vengono considerate dalla cassa malati, tra cui appunto i problemi con le malattie coronariche, l'ipertensione arteriosa, il diabete, i problemi di colesterolo e l'apnea da sonno e poi per una donna l'ovaio policistico, l'infertilità e per ultimo le malattie degenerative delle articolazioni.
Dottore, però bisogna anche dire che questo intervento non viene mai effettuato per ragioni estetiche, tendiamo a sottolinearlo. E un altro aspetto importante di chi si sottopone a questo intervento è che ci deve essere la disponibilità completa psicologica e pratica anche ad accettare l'intervento e le conseguenze dell'intervento e quindi seguire tutto il decorso post-operatorio, cioè il paziente deve essere adeguatamente informato.
È giusto, si fa una selezione del paziente dal punto di vista medico, nutrizionale e psicologico, occorre la copertura assicurativa, il paziente deve essere informato, convinto e pronto, bisogna valutare il rischio operatorio che deve essere accettabile E poi questo intervento deve essere fatto da un team o in un ospedale che assicura, a parte il bilancio preoperatorio, l'intervento e il seguito postoperatorio.
Adesso io direi di parlare un attimo proprio della storia degli interventi chirurgici, scusate, per ridurre l'obesità, perché si praticano ormai da molti anni, dal 1953, se non erro, sono iniziati i primi interventi che non sono quelli che si effettuano oggi negli Stati Uniti.
È giusto, effettivamente il primo intervento, da quel che si sa, è stato realizzato nel 1953 negli Stati Uniti. Era un bypass intestinale dove si cercava di diminuire il riassorbimento dei cibi. A partire da questo si è poi sviluppato, ci sono stati sempre più interventi e attualmente si può dire che nel 2008, ad esempio, sono stati fatti più di 300.000 interventi a livello mondiale per perdere peso.
Però gli interventi che vengono effettuati adesso sono diversi, perché lei ha parlato del bypass intestinale, poi c'è stato un intervento che non è stato del tutto abbandonato, che è l'anello gastrico.
Giusto, il gastric banding, tra l'altro, è quello che ha avuto un grande sviluppo, soprattutto in Europa.
Che consiste nel circondare una porzione dello stomaco,
Si
no?
mette un anello nella parte alta dello stomaco, lasciando una piccola parte di stomaco, poi abbiamo la parte ristretta perché abbiamo l'anello attorno e poi il resto dello stomaco. Quando il cibo arriva in questa zona, viene frenato da questo ostacolo esterno e la persona dovrebbe sentirsi sazia, quindi mangiare meno.
È un intervento abbastanza semplice.
È relativamente semplice, con poche complicazioni legate all'atto chirurgico. Il problema sono le complicazioni a lungo termine, dove ci sono tanti pazienti che non sopportano più il proprio anello che deve essere tolto, oppure delle complicazioni legate alla presenza dell'anello. E se consideriamo la perdita di peso globale, non è poi così importante come si sperava.
Adesso l'intervento più praticato, dottor Guerra, è quello che si chiama bypass gastrico
È giusto perché
e che
riguarda.
viene usato proprio, diciamo, per l'obesità patologica.
Sì. In Svizzera probabilmente il bypass gastrico è quello che viene più utilizzato. In effetti l'anello gastrico, gastric banding, sta veramente quasi sparendo, visto questi risultati un po' deludenti. Il bypass gastrico è un intervento che viene fatto a due livelli, sia a livello, una parte dell'intervento interviene sullo stomaco e la seconda parte sull'intestino. Lo scopo è creare una sazietà precoce, fare in modo che una parte di quello che mangia la persona non lo riassorbe. E poi c'è un terzo meccanismo che è stato dimostrato solo di recente e che ha anche un po' rivoluzionato un po' tutta la chirurgia dell'obesità, è che a seconda delle modifiche che noi creiamo con il nostro intervento, modifiche nel tragitto del cibo, il corpo produce automaticamente certe sostanze che agiscono a livello del cervello e fanno in modo che la persona ha meno fame e cerca meno il cibo ricco in calorie.
Ma ci spieghi bene in che cosa consiste questo intervento chirurgico? Perché in fondo si va ad agire su organi importanti, importanti per la nostra qualità di vita e importantissimi per le nostre funzioni vitali, che sono lo stomaco e l'intestino. Cioè si divide praticamente lo stomaco in due parti.
Allora, lo stomaco è un grande sacco, per così dire, e viene ridotto a una piccola tasca, quindi la sua funzione iniziale sparisce ed è solo quasi una zona di transito dove il cibo passa. Il cibo passerà quindi quasi direttamente dall'esofago all'intestino, però abbiamo una parte di intestino, tra virgolette, bypassata, dove il cibo può solo transitare, ma non può essere né digerito né riassorbito perché gli mancano tutti i succhi importanti per fare questa funzione, che sono i succhi dello stomaco, i succhi del fegato, i succhi del pancreas.
E quindi dopo questo intervento è necessario reintegrare vitamine e sali minerali?
Non è indispensabile, non è la regola. Se la persona mangia un po' di tutto, di solito non presenta delle carenze.
Senta, ma lei mi dice che il transito del cibo salta quasi automaticamente dallo stomaco nell'intestino, ma lo stomaco rimane ancora funzionante oppure perdendo l'abilità della funzione perde poi anche le sue capacità?
Non ha più la funzione di raccogliere
Esatto.
il cibo e macinarlo, ma più che altro ha ugualmente la funzione di fare una secrezione dei vari acidi che entrano poi in contatto col cibo più a valle dell'intestino e sono ugualmente utili per per la digestione.
Vedremo questo intervento a che cosa espone soprattutto dal punto di vista del calo ponderale, dopo quanto tempo si manifesta il calo ponderale e poi vedremo fra un attimo anche in che cosa consiste la convalescenza o la riabilitazione perché le abitudini alimentari del paziente sottoposto al bypass gastrico devono comunque cambiare un pochino, non sono le abitudini alimentari che seguiva prima dell'intervento. È un intervento comunque che presenta anche delle complicazioni, presenta dei rischi perché la mortalità si può dire che è abbastanza elevata.
È giusto, le cifre di qualche anno fa parlavano di un morto ogni 200 persone operate. Negli ultimi tempi, con anche la concentrazione degli interventi in centri, tra virgolette, specializzati, questa mortalità sta sicuramente diminuendo.
E la mortalità aumenta con l'età, perché adesso in Svizzera è aumentato anche, diciamo, è aumentata l'età fino alla quale ci si può sottoporre a questo intervento. Prima era 62-63 anni, se non sbaglio, adesso è 65.
A partire dal 1 luglio dell'anno scorso, l'Ufficio Federale di Sanità ha prolungato da 60 a 65 anni. Ma sicuramente la mortalità è legata all'età del paziente, alle malattie che presenta il paziente, ma anche all'importanza del sovrappeso. È chiaro che è diverso operare un paziente che ha un BMI, tra virgolette, appena dove c'è l'indicazione sopra i 40 e uno che ha un BMI a 60.
Vi ricordo che potete intervenire, abbiamo con noi uno specialista di chirurgia dell'obesità, il vice primario dell'ospedale San Giovanni di Bellinzona, il dottor Adriano Guerra, che vi può spiegare tutto perché parla in modo molto chiaro e naturalmente non tende a sottovalutare i rischi di un intervento che può produrre grandi benefici, ma naturalmente può produrre anche degli effetti collaterali che il paziente deve imparare a gestire. Dottore, quanto dura l'intervento? E
No,
viene fatto in anestesia generale, totale?
l'intervento viene fatto in narcosi, si cerca sempre di farlo in laparoscopia, quindi con i piccoli buchi evitando il taglio grande. L'intervento di bypass gastrico in un paziente che non ha avuto grossi interventi prima, tipo la posa di un anello gastrico che bisogna poi togliere, eccetera, dura tra le 3 e le 4 ore.
Direi a questo punto di dare già la parola a una signora, è Simona, buongiorno, che desidera intervenire, ci dica.
Buongiorno, volevo chiedere se la mortalità è nell'intervento o dopo l'intervento.
Rimanga in linea, signora.
Sì, grazie.
Ma i casi di mortalità sono soprattutto legati all'atto chirurgico e nelle settimane seguenti, quindi è una mortalità del primo mese. Trascorso il primo mese dall'intervento, i casi di mortalità sono veramente una cosa rarissima.
Vuole sapere ancora qualcosa?
No, grazie. Buona
Anche
giornata.
perché, buone cose a lei signora, a
È
noi
una cosa.
naturalmente stiamo parlando di una chirurgia che va a toccare l'addome e si sa in generale, dottor Guerra, che la chirurgia dell'addome è una chirurgia delicata perché è una chirurgia che può essere, diciamo, esposta a importanti emorragie e poi anche a infezioni importanti. Quando si vanno a toccare le viscere è un po' così, no?
È giusto, queste sono le due delle complicazioni che si trovano più di frequente dopo un bypass gastrico. Ce n'è un'altra, che non è una complicazione chirurgica, ma soprattutto medica, sono le embolie polmonari. In questi pazienti così obesi sono a rischio di fare delle trombosi e delle embolie polmonari.
E come viene fatta la valutazione di indicazione all'intervento? Perché lei mi ha detto una cosa molto interessante, che la valutazione non viene fatta solo dal medico curante assieme al paziente, ma è una valutazione multidisciplinare. Cioè?
Per entrare in dettaglio, c'è sicuramente il medico curante che indirizza il paziente al, tra virgolette, centro che si occupa di queste problematiche. All'interno del centro c'è un specialista della nutrizione, c'è uno psicologo, c'è un internista, c'è un chirurgo. Poi, a seconda delle problematiche presentate al paziente, si può ricorrere ad altri specialisti. C'è un certo numero di esami che vengono fatti di routine, come gli esami del sangue, gli esami del metabolismo, ci sono un esame dello stomaco, quindi una gastroscopia, c'è una sonografia del fegato e della cistifella. C'è se per caso un paziente presenta dei disturbi del sonno con sospetto apnea, si fa ricorso a uno pneumologo per valutare questo aspetto. Se una persona ha anche dei problemi cardiaci a livello del cuore, si procedere a un consulto da un cardiologo. Quindi è veramente una valutazione multidisciplinare. E una volta terminato questo, si fa un po' il punto della situazione, si valuta il rischio globale del paziente. E i suoi desideri e si decide se andare verso l'intervento oppure se rinunciarvi.
Dottore, ma lei ne ha visti parecchi durante naturalmente la sua vita professionale di pazienti che si sottopongono a questo tipo di intervento. Sono fortemente determinati?
Ma la maggior parte delle persone, quando arrivano davanti al chirurgo e parlano dell'intervento per perdere peso, sono delle persone che hanno provato di tutto, sono disperati e sono consci che questa è l'ultima spiaggia per cercare di migliorare la loro situazione, che non è un problema, come ha detto lei all'inizio, un problema estetico, ma è veramente una malattia. L'obesità è una malattia con dei fattori, queste malattie legate al sovrappeso che intervengono sulla qualità di vita e l'aspettativa di vita.
E forse vogliamo anche rammentare che molto spesso le persone che hanno delle obesità importanti si sentono colpevolizzate e non sono integrate normalmente a livello sociale perché tutti, diciamo, ritengono, partono dal presupposto che l'obesità dipenda esclusivamente da un'assunzione eccessiva di cibo, cosa che non è sempre vera. Nella maggior parte dei casi non è così, ci sono persone obese che mangiano molto poco.
Il problema non è quanto uno mangia, ma è il rapporto tra quanto uno prende come calorie e quanto uno ne brucia. Non bisogna considerare solo il quantitativo di cibo assunto, ma considerare anche l'attività della persona. E l'attività della persona viene influenzata da più fattori. Uno può avere dei problemi, ad esempio, con un'articolazione, col ginocchio, quindi non si muove più. E poi ci sono anche il fattore psicologico che interviene sia sull'assunzione dei cibi, sia anche sulla motilità. Accennato lei al fatto che certe persone obese si sentono un po' messe da parte, in effetti ci sono tante persone che la giornata non si vedono, cioè evitano di uscire, evitano di entrare in contatto con il resto della popolazione, quindi questo è anche
Sì,
un
anche
fattore.
perché noi viviamo in una società che mitizza in un modo eccessivo l'immagine corporea, no? Uno è per quello che appare.
Sfortunatamente è così.
Sì, forse c'è un'altra ascoltatrice, vediamo se si può mettere in onda Margherita. Sì, buongiorno signora, ci dica.
Sì, buongiorno. Senta, io ho due domande. Io sono 1,55 e peso 75 kg. È già obesità? E poi ho sentito di due o tre miei conoscenti che hanno fatto l'operazione del grasso della pancia. È un'operazione difficile, si può fare o no? Io ho 78 anni.
Rimanga in linea, signora,
Sì,
per
grazie.
gentilezza.
Rispondo alla sua prima domanda, poi non ho qui una calcolatrice per fare il calcolo esatto, però
L'altra 1,55 pesa 75 kg.
sì, è sicuramente in sovrappeso, ci sono vari gradi di obesità, obesità moderata, obesità severa e la obesità permania, però con questo sovrappeso che ha sicuramente non entra in linea di conto una discussione per una chirurgia.
Ecco.
Poi lei ha parlato di un'età, 78 anni, giusto signora?
Sì.
Questo è anche al di fuori da qualsiasi
Operazione.
operazione. L'operazione la si fa quando si pensa che il paziente avrà un giovamento da questo intervento, che è un intervento rischioso.
Sì. E poi allora per il grasso della pancia, è un'operazione difficile, si può fare o no?
A questo
Ma che cosa allude alla liposuzione?
So delle mie conoscenze appunto che avevano il grasso, tanto grasso sulla pancia, e l'hanno fatto togliere.
Sì, sarà la liposuzione, no?
Oppure una
Dopo.
chirurgia plastica dell'addome,
Sì, ma
togliendo il grembiule,
l'addominoplastica.
l'addominoplastica.
È proprio un'operazione, cioè li hanno tagliate queste donne.
Sì, allora se è un'addominoplastica, a cui facendo allusione, è un intervento che non ha nessuna influenza, cioè più che altro cura un aspetto estetico, ma non ha nessuna influenza sull'obesità e su tutte le malattie legate all'obesità.
Ho capito. La ringrazio molto e vi auguro una buona giornata.
Prego.
Grazie mille, signora, grazie per queste sue domande. Voi potete continuare a chiamare, noi invitiamo a partecipare anche a chi ha subito un intervento chirurgico per ridurre l'obesità. Desideriamo sapere gli effetti che si sono prodotti, se siete stati contenti oppure scontenti, eccetera. Fatecelo sapere, perché è importante anche avere la testimonianza diretta della persona che si è sottoposta a questo tipo di intervento. Dottore, parliamo un attimo però anche del tasso di insuccesso. Tasso di insuccesso che non intendiamo qui complicanza operatoria grave o meno grave. Intendiamo il tasso di insuccesso, cioè uno si sottopone a questo intervento, che è un intervento che dura parecchie ore, in anestesia generale, eccetera, e poi però la perdita ponderale è minima. Questo da che cosa dipende? Dall'intervento non ben effettuato oppure dal paziente?
Spesso dipende dal paziente, soprattutto dalle sue abitudini alimentari e dalle sue abitudini per quel che riguarda il movimento. Allora, il problema è la definizione di insuccesso, perché lì ci sono diverse possibilità di definirlo in funzione dell'importanza del sovrappeso perso, sì o no, ma però anche si può anche guardare l'effetto sulle malattie legate al sovrappeso. Quindi lì è una cosa che di cui bisogna discutere. Se guardiamo un pochettino il bypass gastrico, si vede che in generale sono circa il 5% dei pazienti che non perdono peso come ci si aspetta. Allora, prima domanda, cosa vuol dire perdere peso come ci si aspetta? Ma non c'è nessun intervento che fa perdere tutto il sovrappeso. Si perde solo una parte del sovrappeso.
Quale percentuale?
Per quel che riguarda il bypass gastrico si perde tra il 50 e il 70% del sovrappeso.
Caspita, tantissimo però.
Sì. Mentre per un anello gastrico, gastric banding, si perdeva, di solito si perde attorno al 50%. Poi c'è poi ancora un intervento che è ancora più drastico del bypass, che è la diversione bilio-pancreatica, dove si arriva facilmente al 70%, addirittura l'80% del sovrappeso, però questo va anche a scapito un po' della qualità di vita, perché sono dei pazienti che hanno dei grossi problemi dal punto di vista alimentare, diarree e carenze di sostanze importanti per il corpo.
Diamo la parola a Michela. Buongiorno signora.
Buongiorno.
Dica.
Io sono stata operata dal dottor Guerra il 24 settembre di quest'anno e volevo innanzitutto ringraziare il dottore per la grande professionalità e tutto il suo staff per tutte le cure prestatomi e per tutto quello che è stato dopo. E niente, io da operata posso dire che sono nel primo mese, il mese più difficile, perché comunque ci sono da tenere in considerazione certi cibi, mangiare piuttosto frullato, però mi trovo molto bene, ho già perso 9 kg e quindi sono contenta della mia decisione.
Signora, rimanga in linea, forse le dice qualcosa il dottor Guerra, che sarà sicuramente felice di questo esito, e poi intervengo ancora io, dottor Guerra.
In effetti fa piacere sentire il paziente che è soddisfatto. Si trova ancora nel primo mese, penso che le è stato spiegato in dettaglio le problematiche del primo mese, come passerà poi alla fase seguente, dove potrà di nuovo mangiare normale. In effetti dopo un'operazione del genere si propone di fare una dieta, tra virgolette, per quello che riguarda la consistenza, quindi una dieta frullata per 4 settimane, poi una settimana di dieta sminuzzata, poi la persona di sotto potrà mangiare normalmente. Per lei è un po' difficile ancora, non le posso chiedere cos'è che non riesce a mangiare.
Io ho mangiato di tutto, nel senso che non ho avuto riscontri negativi su niente. Ho sentito tanti che non riuscivano più a bere latte, che non riuscivano più a bere caffè. Io non ho ricevuto dei riscontri negativi in questo, niente.
Bene, mi fa molto piacere.
E se tornassi indietro lo rifarebbe subito? Diciamo che adesso mi sembra molto positiva.
Io se tornassi indietro lo farei prima di fare tentativi magari più drastici a livello di diete.
Perché ne ha fatti tanti, signora Michela?
Ma da quello che mi ricordo ne avrò fatte 15 almeno di prove, con sempre risultati, ma alla fine quando si smette si ritorna su.
E come è giunta questa decisione di sottoporsi all'intervento chirurgico?
Allora, è stata una decisione lunga 3 anni perché ci ho pensato veramente tanto, perché comunque è sempre un intervento ed è un intervento dove non si può tornare indietro. Sono arrivata a questa conclusione, perché appunto provando a fare un sacco di diete, non avendo i risultati a lungo termine, ho pensato che per la salute comunque questo su e giù non va bene.
Noi la ringraziamo molto per questo suo intervento, dottore, per questa sua testimonianza che può essere di esempio per altre persone che sono in uno stato di sofferenza a causa dell'obesità. Vuole dire ancora qualcosa?
Io no, ringrazio ancora il dottor Guerra e il suo staff per la professionalità, soprattutto lui. E niente, vi auguro buona giornata.
E noi la ringraziamo molto ancora di cuore per questo suo intervento e le auguriamo veramente di rimettersi completamente e di vivere quindi una nuova vita. Grazie.
Grazie a voi, buongiorno.
Arrivederci, signora.
Perché è vero questo, grazie Michela, è vero che cambia totalmente la vita, perché noi in fondo quando parliamo dell'obesità pensiamo sempre alle complicanze mediche, eccetera, però ci sono anche delle complicanze proprio non solo di carattere psicosociale, ma di carattere di gestione della propria giornata, perché il grande obeso fa fatica a muoversi, fa fatica a svolgere tutta una serie di atti che la persona non obesa svolge senza neanche porre attenzione a come svolgerli.
È giusto, in effetti la loro vita cambia completamente e la signora ha ben
Salire le
detto,
scale.
giusto, la signora ha ben detto se potesse tornare indietro lo farei prima. Ed è spesso il commento che fanno tanti di questi pazienti che hanno
A lasciarsi le
questo problema.
scarpe anche, no?
Sì.
Dottore, un attimo ancora di attenzione sulla rieducazione alimentare, perché rispondendo alla nostra ascoltatrice, lei ha constatato che questa signora può mangiare di tutto, naturalmente per ora mangia tutti i cibi frullati, però ci sono delle persone che sono state sottoposte a bypass gastrico e che voi naturalmente osservate diligentemente e che manifestano anche una insofferenza nei confronti di certi cibi, cioè che non possono più assumere certi cibi. Quali?
È giusto, ci sono delle persone che riescono a mangiare come prima,
La
la quantità
quantità ridotta però,
ridotta,
perché
però
si produce abbastanza in fretta un conato di vomito.
questo è raro che uno vomiti dopo un bypass.
Però uno sente un senso di pienezza.
Giusto. E ci sono altre persone invece che hanno difficoltà quando mangiano dei cibi piuttosto secchi, oppure quando mangiano il pane, il riso, la pasta e la carne. Non si può mai dire esattamente se una persona avrà una tra virgolette, intolleranza a certi cibi oppure no. E non è mai stato indicato che c'è una relazione tra come viene fatto l'intervento e la presenza dell'intolleranza.
Desidero chiederle se si associano talvolta i due interventi, nel senso che magari voi vedete delle persone che sono state sottoposte fino a qualche anno fa all'anello gastrico, al bendaggio gastrico, e dopo qualche anno, non producendo questo intervento i risultati auspicati, si sottopongono al bypass gastrico. Succede.
Succede sempre più di spesso. In effetti, c'è stato il boom dell'anello gastrico in Europa, associato anche all'avvento della laparoscopia, quindi questi interventi fatti con i piccoli buchi. L'anello gastrico era l'unico che si riusciva a fare come intervento in laparoscopia, poi piano piano si è imparato a fare anche il bypass gastrico e in parallelo sono usciti i risultati dell'anello gastrico che erano abbastanza deludenti. Quindi è questo che attualmente ci obbliga in alcuni casi a togliere degli anelli gastrici perché danno delle complicanze oppure danno dei risultati insufficienti, a convertire, si parla di conversione, dall'anello gastrico al bypass gastrico.
Dopo quanto tempo si produce la perdita di peso?
La perdita di peso si produce
La
già nei
signora già a distanza di 1 mese ha perso già 9 kg,
9 kg,
no?
giusto? Soprattutto nei primi 6 mesi. È lì che c'è la maggior parte della perdita di peso e ci sono delle persone però che perdono peso in modo costante anche dopo 2 o 3 anni. In generale, dopo il peso si stabilizza e dopo ci sono degli studi adesso, il bypass gastrico si fa da più di 30 anni. Quindi abbiamo dei risultati sia a corto termine sia a lungo termine. E ci sono degli studi che dimostrano che dopo 7, 8, 15 o 20 anni ci sono alcune persone il cui peso risale un pochettino.
E ci sono persone però che possono risalire in modo importante perché anche se mangiano meno, magari possono mangiare più volte al giorno.
Sì, in effetti l'abitudine alimentare come il pizzicare oppure bere il litro di Coca-Cola al giorno, questi non vengono influenzati dal bypass gastrico. E poi non bisogna dimenticare l'assunzione, ma anche il consumo. Una persona può farsi operare, andare giù 30 kg, essere molto attiva, poi succede un incidente, ha un problema con, ho fatto prima l'esempio del ginocchio, non riesce più a camminare a sufficienza, pur mangiando sempre allo stesso modo, il suo peso risale perché non consuma più.
Dottore, un aspetto molto interessante che non abbiamo menzionato è in fondo come cambia il metabolismo con l'intervento di bypass gastrico. Si vede per esempio che la malattia dello zucchero, che è un fattore di rischio molto importante per i grandi obesi, spesso diminuisce al punto da scomparire dopo l'intervento. Come mai?
Il problema del diabete e il fatto che dopo un bypass gastrico abbiamo quasi la totalità dei pazienti che entrano in ospedale con magari dell'insulina ed escono senza insulina, questa è un'osservazione che è stata fatta retrospettivamente guardando i risultati degli interventi degli anni scorsi. E in effetti adesso c'è un grande boom di studio sul diabete e ci sono delle cose molto interessanti che si apprendono su questa malattia. E il fatto di modificare il tragitto del cibo che non passa più nello stomaco e nella prima parte del duodeno, questo fa sparire il diabete. E il diabete sparisce nello spazio di una settimana, non in tutti i casi, però molto di spesso. A tal punto che il diabete è una delle malattie metaboliche di cui soffre la nostra sfugge il nome,
Popolazione obesa?
popolazione,
Sì. Sì,
non solo obesa, ma anche le non
beh, è
obese.
chiaro perché c'è il
Sì.
diabete in moltissime persone che magari non sono obese, ecco.
E c'è una diffusione a livello mondiale di studi su questo fatto, cercare di capire come mai c'è il diabete e si parla già di terapia chirurgica del diabete, nel senso che ci sono degli ospedali nel mondo dove, facendo degli studi particolari, si sono operati o si stanno operando dei pazienti dove non c'è l'indicazione, come da noi, a fare una chirurgia dell'obesità e vedere un pochettino l'effetto sul diabete di questi interventi.
Concludiamo con una signora, si chiama Rita, buongiorno.
Buongiorno.
Dica, signora.
Io nel 99 ho fatto il bendaggio gastrico e effettivamente a me è servito. Adesso è il chirurgo che non riconosce il fatto che dopo 10 anni possono esserci delle altre cose che possono modificare il peso, nel senso che per esempio io con la menopausa ho in un anno i miei 5-6 kg li ho riaumentati. Io
Però lei sta bene, diciamo, non
sto
ha dei
bene, io è
problemi, insomma.
da più di 10 anni che ho fatto l'operazione, sto bene. Non è vero quello che sentivo perché adesso non sono riuscita a sentire tutta la trasmissione, però ho sentito il lanciamento, non è vero che bisogna ridurre la quantità del cibo, bisogna riconoscere il proprio corpo e io pian pianino non riuscivo più a mangiare quello, però non rinunciavo a niente, quindi questo è, per chi ha fatto diete per 20 anni, è una cosa importante, non dover rinunciare a mangiare qualcosa perché non funziona o perché non va bene per se stessi. Quindi io ho una certa età, penso che sia una buona soluzione.
Cioè
Non lo
lei dice a una certa
consiglierei.
età è meglio fare l'anello gastrico, non fare il bypass gastrico perché è un intervento di minore entità, meno
Ma
importante.
il mio anello si può tornare indietro, il bypass invece è una
Esatto.
cosa definitiva.
Dottore, sentiamo che cosa dice. Accogliamo la testimonianza di questa signora.
Ma fa sicuramente
piacere. Molto piacere fa.
Sentire un paziente che ha avuto un anello gastrico e dove funziona.
Ce ne sono in giro tanti.
Ce ne sono tanti. Non è che ho detto che, oppure si dice che no, bisogna togliere tutti gli anelli perché ci sono dei problemi, oppure non bisogna più fare anelli. Attualmente però l'indicazione in un nuovo paziente che ha un problema di obesità a mettere l'anello è molto limitata, e nei centri dove si è imparato a fare altri interventi che l'anello gastrico si può dire che non ne vengono più messi.
Sì, sì, ma appunto io poi ho una figlia di 20 anni che ha lo stesso problema e non le consiglierei l'operazione adesso a 20 anni, perché si possono fare altri tentativi, insomma.
Ma questo si può capire, no, dottor Guerra?
È giustissimo, sì, sì, è giusto prima fare dei tentativi, perché non è che quando una persona ha un importante sovrappeso automaticamente rimarrà obesa. Ci sono degli esempi di persone che riescono con dei metodi anche abbastanza semplici, con diete accompagnato eventualmente da medicamenti oppure da un aiuto psicologico, eccetera, a perdere anche 50-60 kg e tenere il peso massimo. Però in effetti, sfortunatamente, spesso si fa questo yo-yo con il peso che risale dopo. Però non bisogna mai lasciarsi scoraggiare, e se uno è convinto e ce la mette tutta, e spesso riesce a, senza ricorrere all'intervento, l'intervento deve essere veramente l'ultima spiaggia.
Ringraziamo molto la signora Rita, che congediamo perché siamo in conclusione di trasmissione, e ringraziamo molto anche il dottor Adriano Guerra, viceprimario di chirurgia all'ospedale San Giovanni di Bellinzona, nonché specialista in chirurgia addominale dell'obesità. Vi abbiamo parlato degli interventi per correggere la grande obesità, degli interventi chirurgici, delle indicazioni, delle controindicazioni, dei tassi di successo e di insuccesso, e poi delle complicanze e anche della percentuale di mortalità. Vi ricordo che noi torniamo sempre sulla Rete 1 con la medicina martedì prossimo, puntuali alle ore 13. Dottore, vuol dire qualcosa ancora?
No, penso che è stata una... Fa piacere poter parlare anche con delle persone, in questo caso alla radio, e sentire che tante persone sono abbastanza contente dell'intervento, e poi ci sono altre persone che sono interessate. Cioè, se una persona ha dei problemi per quel che riguarda la sua obesità, deve parlare con il proprio medico, e il nostro centro, come altri centri che ci sono in Svizzera, sono sicuramente a disposizione per informazioni.
E il centro si trova presto, l'ospedale San Giovanni di Bellinzona. Buon proseguimento d'ascolto e grazie a tutti ancora da Cristina Bonzanico.
Arrivederci.